Benvenuti a questa ennesima puntata di Gondoni, alla nostra rubrica Menate Settimanali. Come al solito con me questa sera Fabrizio. Fabri, come stai?
Andrea, sto bene. Ho fatto l'erroraccio di fermarmi a mangiare qualcosa prima di venire a registrare il podcast e ho scelto la focaccia con formaggio tipo Recco, ma con aggiunte di gorgonzola. Non so se è stata la scelta più giusta.
Perché
Mi
non ti piace
alleggerisce.
la gorgonzola?
No, mi piace, ma erano 2 chili di roba e mi ha leggerissimamente appesantito.
Invece, a parte che vorrei ricordare a tutti i nostri ascoltatori che ci seguono sulle varie piattaforme, che li vogliamo ringraziare, ma quelli che invece non hanno sottoscritto i nostri canali, cliccate, seguici, iscrivi, subscribe, qualsiasi pulsante ci sia in modo da seguire e ricevere alert quando pubblichiamo nuovo materiale. Tra l'altro, un sacco di complimenti. Soprattutto per te, Fabri, hai impressionato, ma anche delle grosse. Ci sono tante persone che da casa, anche degli anziani che ci seguono, che aspettano le nostre pubblicazioni. Vogliamo salutare veramente tutti e anche un sacco di critiche, tra l'altro, volevo dirti.
Critiche per.
Critiche perché ci dicono che siamo un po' monotematici. Perché parliamo prevalentemente di fascisti e siamo anticlericali. Allora, cercando di ascoltare la nostra clientela, il nostro pubblico, stasera diamo un taglio diverso.
Ci
E
sta.
vediamo subito le notizie. Allora, prima notizia. Salvini presenta il suo libro, Meloni va solo all'altare della patria, così la destra prova a oscurare il 25 aprile.
Beh,
Vai.
notizia abbastanza sorprendente sotto certi punti di vista. Cioè, Salvini scrive libri, è incredibile. Ora, il fatto che lo usi come pretesto per non festeggiare il 25 aprile, secondo me, passa ampiamente in secondo piano. Io già mi ero stupito all'epoca quando dichiarò che li leggeva, ma addirittura scriverli.
Beh, ma ha fatto un record comunque, eh? Ha scritto più libri di quanti ne abbia letti.
Questo è molto probabile, questo è molto probabile.
Altra notizia, la Cassazione sul saluto romano non è reato, quindi il saluto romano non è reato, perseguibile solo nel reale rischio di ricostituzione del partito fascista, non se manifestazione esteriore. Ora, io mi chiedevo, ma una manifestazione esteriore in cui tu fai un saluto fascista, cioè, a questo punto è completamente sdoganato, no? Perché, cioè, non è che fai un. Se tu vuoi ricostituire un partito fascista, ti organizzi, fai delle riunioni, fai uno statuto, non è che ti metti così. Però così potrei dire, tipo, Fabri, oh, andiamo là, dove vai? Chiedi le informazioni, vai là. Cioè, te lo vedi, secondo me adesso sproliferà per le strade questo tipo di saluto che non è reato. Come la vedi questa? Tu hai mai fatto un saluto romano? Al massimo, au.
Eh sì, esatto, quello è. No, ovviamente non me lo sono mai sognato, ma ho sempre pensato che fosse, prima che un reato, una cosa altamente sgradevole. È che purtroppo viviamo un periodo di merda, questo bisogna che ce lo diciamo, quindi
Però
passa tutto.
in Germania non lo farebbero passare, cioè in Germania un saluto del genere, non, cioè nel senso, no, non puoi dire che non è reato.
Però secondo me siamo riusciti a fare un po' i conti con, sono riusciti a fare un po' i conti con il passato meglio di quanto l'abbiamo fatto noi. La narrazione che c'è in questi giorni in giro per il paese è abbastanza imbarazzante, anche perché non si riesce veramente a capire fino in fondo il significato dell'antifascismo, perché viene subito messo in contrapposizione. Diventa subito un discorso di fazione politica. Invece, non ricordo chi, ho letto sui giornali oggi un politico di destra diceva che lui si dichiara tranquillamente antifascista. Era un politico di Forza Italia. Io, come dire, vorrei che in questo paese arrivassimo ad avere delle prese di posizioni nei confronti del fascismo anche da politici di destra. Sarebbe
Ma
un.
certo, c'è destra e destra, no? No, perché Forza Italia è una cosa e Fratelli d'Italia è un'altra cosa. Ad esempio, in questo caso qua, no? Il professor Canfora, ad esempio, che ha 82 anni, che ha scritto questo libro, Il fascismo non è mai morto, durante una delle sue durante un'intervista ha dato della neonazista, comunque, alla Meloni, la quale l'ha querelato e adesso l'hanno rinviato a giudizio per averla definita appunto nazista nell'animo. Il discorso è che magari, come asserisce qualcuno, la Meloni di per sé e Fratelli d'Italia non è che siano ai vertici fascisti, ma sicuramente sono a fascisti, ma non prenderanno mai una posizione contro il fascismo dichiarandosi antifascisti, perché alle loro basi c'è comunque una parte che lo sono invece, e quindi non possono schierarsi. Anche La Russa, il padre di La Russa, capito, era dichiaratamente di quella frangia lì. È come se il figlio di Lohacker, l'erede di Lohacker, gli chiede, dice, tu mi devi dire che ti fanno schifo i wafer. Non lo dirà mai. È contro il suo interesse.
Beh, però in questo caso ci sono, come dire, valori che stanno oltre, no? I propri interessi. Ahimè, non oltre gli appetiti elettorali, però mi chiedo... cosa arriveremo a fare più pur di mantenere il consenso? Se un giorno dovessimo scoprire, come dire, che il nostro paese, lo spaccio di cocaina è una roba che porta particolarmente voti, i nostri politici si metteranno a spacciare cocaina, perché non capisco qual è il limite, qual è la fine di questo ragionamento. È chiaro che... ci sono delle nostalgie, però a un certo punto, lo diceva Barbero, dovremmo iniziare a parlare di storia, e quando le cose diventano storia, forse diventa tutto un pochettino più chiaro e la smettiamo di litigare come se stessimo litigando su è più importante il 20° scudetto dell'Inter o le Champions del Milan... perché questi sono i discorsi che stiamo facendo purtroppo in Italia in questo momento. È contrapposizioni sterili fra persone che non condividono valori fondanti della nostra Costituzione, questo è il problema. Poi ci si può anche non trovare su questioni che sono ideologiche rispetto all'economia, alle gestioni del welfare su questo paese, ma non sul fatto che il fascismo è una cosa da condannare. E ai nostri vertici, ai vertici del nostro paese, ci sono persone che non sono in grado di dire la parola antifascismo. È una roba che poi ha delle ricadute, perché veramente i dibattiti, il clima che respiriamo in questo paese in questo momento è veramente pesante.
Cosa che si riflette comunque non solo puramente in una manifestazione di essere anti o no, perché poi... ad esempio, sì, sul fatto del controllo, della manipolazione della comunicazione, c'è stato il caso appunto di Scurati, riassumiamo per coloro che non lo sapessero, Scurati, scrittore molto importante, vincitore del premio Strega, ha scritto questa trilogia sulla storia di Mussolini, ed è stato invitato ad una trasmissione su Rai 3 a fare un discorso, a leggere un brano scritto da lui sul 25 aprile. Lui ha scritto la prima parte su Matteotti, diciamo, interessante, poi alla fine però ha fatto un riferimento alla Meloni. È stato bloccato nettamente per questioni editoriali, nel senso che non c'era interesse da parte dei vertici di lasciargli questo spazio nel quale leggere questo pezzo antigovernativo, sicuramente, nel senso antigovernativo nei confronti della Meloni, ma è stato hanno provato a giustificarlo dicendo che voleva 1.800 euro. E qua ci sono state delle telefonate tra la Meloni e alcuni dirigenti Rai, nel quale la Meloni pare abbia detto dovete farne una questione di soldi, cioè nel senso toglietelo dai piedi, non fatelo, non invitatelo, cioè cancellate l'invito e trovate una scusa. Dovevate farne una questione di soldi. C'è stato un pasticcio comunicativo, ovviamente, anche se poi alla fine questo brano è stato letto, c'è stato un po' un effetto boomerang, perché poi è stato letto su diversi canali. Però la cosa preoccupante è che c'è stata censura, fondamentalmente.
Sì, la cosa preoccupante è che c'è stata censura e a me ha preoccupato anche, noi abbiamo pubblicato un post sull'argomento. A leggere i commenti che ho letto sotto questo post mi sono venuti veramente i brividi, perché noi da una parte abbiamo un problema di, come dire, tentativo di egemonia culturale, forse per una sensazione di rivalsa, perché anche con altri modi e in altri contenuti, anche la sinistra ha fatto egemonia culturale in questi anni nel nostro paese. Porca puttana, mi sono perso il filo del discorso. Ok, quindi da una parte abbiamo, perché anche la sinistra ha fatto economia generale, quindi come dire, da una parte abbiamo questo tema, dall'altra però mi rendo conto che c'è un dibattito che si sviluppa in maniera molto energica e molto florida fra persone che non riescono a fare connessioni logiche con le frasi che leggono. C'è stata una frase che ha detto Scurati ed è stato: i fascisti non hanno fatto prese di potere dittatoriali, sono passati attraverso le elezioni. E questo non credo volesse dare un'accezione negativa alle elezioni, però voleva dire attenzione perché stanno succedendo delle cose e non sempre quello che arriva, portando anche elementi criticabili, passa attraverso azioni di violenza. E però c'erano commenti che dicevano: e allora cosa c'è di male se uno viene eletto? Quasi come se il problema fossero le elezioni, ma non era quello che voleva dire Scurati. Eppure si è sviluppata una discussione lunga, diversi posti in cui c'erano persone che litigavano sul fatto che c'è stato un attacco alle elezioni, non mi ricordo, ma delle stronzate senza senso, che dimostrano un'incredibile incapacità di capire, di comprendere il testo.
Analfabetismo funzionale. Analfabetismo funzionale che stranamente corrisponde a una diminuzione iperbolica degli investimenti nell'educazione, che stranamente in Italia sono calati a picco dal 1994, quando Buonanima ha preso il potere. Secondo me queste cose sono molto in relazione. Cioè il fatto che ci sia sempre meno gente che sia in grado di processare, analizzare e processare anche semplicemente un articolo, in quel caso lì era un'intervista di 40 secondi, è grave, no? È
Però
molto
sai che io
grave.
su questo argomento qua sono, cioè, non riesco a farmi un'idea precisa, perché io lavoro a scuola, quindi faccio parte di quel pezzo di attività pubblica che a quanto pare sta fallendo la propria missione. Ma secondo me c'è qualcos'altro. Sarei curioso di fare una chiacchierata con qualcuno che poi magari ci può dare qualche spunto di ragionamento, perché io non ci credo veramente che qualcuno si metta lì a tavolino e decide che una nazione intera viene impoverita culturalmente e ci riesce. Perché comunque noi non siamo più
Piano,
negli anni 60, 70, abbiamo
il piano di
tantissimi morti.
rinnovamento di Licio Gelli, della P2, cioè
Sì, ma
tieni il
secondo me
popolo
è una nazione.
ignorante e lo manipoli con televisione, vi dicendo, cioè non è una cosa inventata, non è una paranoia, era il piano di rinnovamento della P2 che è stato poi in qualche modo implementato e che vedi quelle idee lì oggigiorno sono completamente implementate, cioè purtroppo
Sì,
è così, il
quello
numero
che
di
dico
persone
io.
che leggono quotidiani, il numero di persone laureate, cioè c'è tutta una corrispondenza in questo,
Sì, però dico che
purtroppo.
secondo me ci sono altre condizioni che hanno portato.
Questa è censura, questa qua è Meloni che ha detto spegnete di
Com'è? È
nuovo.
diventato tutto buio qua. Gli dico che ci sono altre condizioni che hanno portato a un risultato così eclatante. Non credo sia soltanto figlio di quel tipo di disinvestimento, che certamente c'è stato, chi lavora a scuola le vede certe cose. Però, secondo me, ci sono anche condizioni esterne che stanno in qualche modo favorendo un passaggio, probabilmente la crisi economica, probabilmente la paura, probabilmente come dire, la reazione, il Covid, secondo me, ha accelerato tanti di questi processi. C'è un livello di esasperazione, ecco, dentro quella pochezza di ragionamento. C'è anche un'urgenza. La gente non si prende il tempo per ragionare. E come dire, ci sono persone che ragionano che hanno sempre coltivato la terra, però ti siedi con loro, ragioni, riesci comunque a fare discorsi che riguardano concetti, pensieri, non per forza letture o competenze o conoscenze. Invece in questo momento noi abbiamo un'urgenza incredibile di dire qualsiasi stronzata ci passa per la testa, di dare torto a qualcuno. C'è proprio una forma di... è modificata la velocità del pensiero. Io sai quante volte, Andre, mi trovo che spiego delle cose ai miei ragazzi, mi sembra averle spiegate bene, e dopo 3 mesi vado a richiamare quel concetto e mi rendo conto che non è rimasto nulla. Nulla. Ne parlavo stamattina con i miei ragazzi. Sta succedendo qualcosa nella nostra forma mentale.
È diminuita l'hard disk, ha ridotto l'hard disk e forse anche la RAM dei cervelli.
Guarda che è la stessa cosa che succede con le canzoni. Se tu ascolti una canzone degli anni 70, aveva un intro di 2 minuti, 3 strofe e poi dopo forse c'era il ritornello. Adesso dopo 15 secondi, 20, deve partire il ritornello. Questa cosa... c'entra con la nostra incapacità di stare lì ad ascoltare.
Anche nei social, cioè Facebook 2004, beh, Italia diciamo 2007-2008, versus TikTok, un video su Facebook arriva anche a 5 minuti, a volte su TikTok mediamente più di 15 secondi non viene guardato. Sì. C'è questo rapporto qua. Nel frattempo però c'è una parte di stampa che nonostante sia sottoposta a tali forme di censura sta provando a liberarsi. Primo esempio, sul fatto del i giornalisti della RAI si sono ribellati nel senso che hanno letto un comunicato nel quale hanno dichiarato di prendere le distanze dalla linea editoriale della RAI, dicendo che se non si rispecchiano. Repubblica, appartenente al gruppo Gedi, i giornalisti di Repubblica hanno sfiduciato il direttore Molinari per censura riguardante l'intervista di Gali, ti ricordi e via dicendo, no? Che è stato poi. Ma in questo caso sono cose da un certo punto di vista semplicemente, no, cioè non avranno conseguenze, nel senso che non è che Molinari verrà licenziato, c'è il rischio che coloro che sfiduciano magari i portatori della parola avranno qualche conseguenza, però è molto indicativo del fatto che qualcuno sta alzando la testa.
L'altra volta dicevamo gli studenti sono fra le poche categorie che in questo paese alzano voci di protesta, dobbiamo sorprendentemente mettere dentro queste categorie anche i giornalisti, che dopo aver preso pesci in faccia da chiunque negli ultimi 20 anni, credo, stanno dando veramente qualche segnale forte, soprattutto perché stanno muovendo critiche all'apparato entro il quale lavorano. Questo secondo me è un elemento che dà molta forza a questo livello di protesta. Non è soltanto, come dire, un'espressione di pensiero, ma anche potenzialmente un rischio che corrono in prima persona. E mi immagino che se una persona arriva a mettere in dubbio le strutture fondanti del posto in cui lavora, ha visto cose molto gravi.
A proposito poi di
giornalismo d'altissimo livello.
Progressismo della nostra nazione. Si parla di aborto a porta e giornalismo lecchinismo. Tra l'altro Bruno Vespa, sapevi quella storia? Oh, ma qua secondo me c'è censura in diretta. No. Se si dice alcuni nomi si spegne la luce. Aspetta, riprova. Riproviamo. Giorgia Meloni. Si parla di aborto a porta, tra l'altro la sapevi quella storia che Bruno Vespa è il figlio legittimo di Mussolini? Come si sa dire? Veramente, no. Che Mussolini quando era stato incarcerato in Abruzzo, che poi ne avevano liberato i tedeschi, pare avesse avuto una relazione con la madre di Vespa, che lavorava lì a Campo Imperatore mi pare, sul Gran Sasso. E effettivamente se guardi una foto giovanile di Mussolini assomiglia molto a Vespa, è incredibile.
Credevo fosse il figlio di quello dei Simpson, come si chiama, il dottor Mars. Ho sempre avuto questa idea qua, Vespa figlio di Mars. Ce l'ha un po'.
Si parla di aborto a porta, ci sono 7 uomini e nessuna donna. Incredibile questa cosa, eh? Cioè c'è questa cosa che chi si prende la responsabilità di parlare di un argomento da cui non è toccato, tipo anche quando Comunione e Liberazione, i preti si mettono a legiferare sulla famiglia. Pillon, no? È incredibile, cioè è come se io e te facessimo un comitato dove decidiamo il futuro dei parrucchieri. Cioè,
come se tu, ad esempio, venissi chiamato in un simposio di gente che pianta quadri alle pareti, ad esempio, potrebbe essere una roba di questo tipo. Comunque tu pensa che il
tu alla Fashion Week a Milano.
Pensa che non pochi anni fa un mio collega fenomeno, di cui non faccio il nome anche se ce n'avrei proprio tanta voglia.
Fai solo cognome.
Non me lo ricordo. Insegnante di religione, mentre si parlava di educazione emotiva, è intervenuto dicendo che secondo lui di educazione emotiva bisognava parlarne soltanto durante le ore di religione. Ed era convinto, abbiamo fatto una discussione molto accesa, perché io ho detto, posso sentire di nuovo questa frase, perché probabilmente eravamo collegati online, eravamo ai tempi post-Covid, probabilmente non ho sentito benissimo, invece l'aveva proprio detto, era proprio convinto, quindi ci sono proprio persone che sono proprio convinte di parlare di cose di cui non sanno un cazzo.
O che preferiscono una cosa di livello basso a una, cioè non vedono la differenza, di, no? Quanto è importante o quanto è preziosa una cosa rispetto ad un'altra.
In che senso?
Ma tu perdi tempo a convincere questi?
Beh, io ero durante un collegio dei docenti, a me non interessava convincere lui, però volevo rappresentare all'interno del dibattito il mio stupore. Quindi certo che ho parlato, ma non è che volessi convincerlo. Poi abbiamo avuto modo di approfondire questo discorso fuori dal collegio, allora mi sono potuto permettere, diciamo, un po' più di sarcasmo, ecco, definiamolo sarcasmo, ecco.
Hai notato la sua tolleranza e apertura mentale, incredibile.
Non so neanche, non credo che mi abbia guardato in faccia neanche per un secondo. Ma
mentre porta a porta discutono dell'aborto solo uomini, 7 uomini e nessuna donna, oggi in Senato, via libera del Senato alle associazioni antiabortiste nei consultori, ma questo paese va avanti o solo indietro? 95 favorevoli, 68 contrari, un astenuto. La storia è che questi, organizzazione Pro Vita si chiama, se non sbaglio, comunque diverse associazioni antiabortiste ci sono, lo scopo è che avranno un loro ufficetto all'interno dei consultori. Quando arriva una persona, una donna ovviamente, che vuole abortire, le parlano, capito? Le parlano e la provano a convincere che non è una cosa giusta e via dicendo. Poi ovviamente, se la donna vuole, può continuare ad abortire. Tra l'altro, col problema enorme, non so se lo sai, ma il numero di obiettori di coscienza tra i ginecologi che dovrebbero abortire è altissimo, soprattutto nel sud Italia. Cioè nella provincia di Molise, ad esempio, ce n'è solo uno nell'ospedale di Campobasso. Tutti gli altri sono obiettori di coscienza.
Cioè, ma sai cosa? Mi viene da pensare, è un discorso che abbiamo fatto mille volte, a mille sfumature, però lo dico in maniera provocatoria, sembra quasi che abbiamo un governo di destra. Chissà se, come dire, su questa roba qua riusciremo mai a fare una riflessione, perché tutte le volte che c'è da andare a elezioni ci lamentiamo, anche io lo faccio, non è che voglio, però di non avere candidati abbastanza di sinistra, e visto che quella roba lì non trova soddisfazione, poi si passa subito a ma tanto sono tutti uguali, tanto sono tutti dei ladri, sono tutte le ideologie non esistono più. Adesso i messaggi che stanno passando ci dipingono come un paese pesantemente di destra, pesantemente conservatore, pesantemente antiprogressista. Questa rappresentazione susciterà le reazioni dei nostri amati ghiri che gestiscono le sorti dei partiti progressisti, se non di sinistra? I nostri cittadini inizieranno veramente a capire che c'è un po' di differenza tra la destra e la sinistra? Forse non su tutti i temi, però questo è il risultato di qualche anno di governo di destra. Dare via libera ad associazioni di gente che, se potessi fare quello che io farei nel caso fossi il supereroe di un film della Marvel, è prenderli a calci nel culo, perché questa gente va in giro a far vedere le foto dei feti a donne che hanno dovuto attraversare le pene dell'inferno e non c'è nessuno che li ferma, anzi gli diamo libero accesso a luoghi che per me dovrebbero essere considerati più sacri delle chiese, che sono i luoghi dove persone che molto spesso vanno ad affrontare situazioni di un livello di sofferenza che io non mi so neanche immaginare, e in più, oltre ad avere la sofferenza della scelta, la sofferenza della decisione, la sofferenza del percorso ospedaliero che vanno a affrontare, si devono incontrare sti deficienti che gli rompono i coglioni.
Spezziamo una lancia, perché ho letto una dichiarazione veramente controtendenza comunque della nipote del Duce, perché è la nipote del Duce, che invece ha detto assolutamente la legge sull'aborto non si deve toccare, queste sono cose non senso. Però non è solo destra, secondo me, perché è destra più questo white Christian power, perché c'è questo, no? C'è questo aspetto qua, che tra l'altro è pericoloso, perché in America, se vincesse Trump, comunque è di quella corrente. Comunque
guarda che Ale ultimamente comunque ci sta stupendo di brutto. Non è la prima dichiarazione sorprendente che fa, eh?
Non l'ha fatto una lampestata a Strasburgo, ti ricordi?
Sì, e ha richiamato a, come dire, la pacatezza nel dibattito pubblico, che comunque è anche questa una roba abbastanza sorprendente. Mrs. Incendiaria, che adesso si è messa a fare la pompiera. Bene, sono bei segnali, ecco.
Alessandra, all'anima degli mortacci tua, a testa in giù. Notiziona bomba riportata dal Tempo. Il Vaticano è lo Stato che consuma più vino al mondo, ovviamente pro capite. Allora.
Credevo in assoluto.
In valore assoluto, più della Cina. Ma io dico, ma cioè, stavo pensando, ho detto, ma scusa un attimo, ma messa corpo di Cristo, sangue di Cristo. Ora, o hanno cambiato le regole e dicono, vabbè, un pezzettino del corpo di Cristo e ettolitri del sangue di Cristo, tipo Avis in Vaticano. Ma se no, chi cazzo è che se lo beve tutto sto vino?
Vabbè, dai,
a meno che non facciano un businessone e nelle cristoteche la fornitura degli alcolici è del Vaticano.
Oppure più banalmente, visto che comunque due soldini li girano, magari c'è gente che investe in bottiglie importanti e poi fanno delle grandi feste. Comunque c'è da dire una cosa, che poi ci fanno passare per anticlericali, però bisogna riconoscere che per tenere in piedi su una storia così, come dire, surreale, ma sforzarsi di crederci di brutto, un po' un aiutino te lo devi dare. Meglio il vino che altri stupefacenti, dai.
Quindi praticamente, cioè, per giocare a Final Fantasy VII o per raccontare le storie dal trespolo, come si chiama, dal pulpito, devi bere del gran vino.
Secondo me potrebbe essere una chiave di lettura, perché poi c'è tanta gente che comunque ci crede, che Gesù bambino...
Il vino fa bene. Ci crede a bomba che il vino fa bene. Ma però, vabbè, chissà che... Bah. La pestification della Liguria, tra turismo di massa e invasione milanese, com'è successo che la nuova frontiera della gentrificazione diventassero proprio Genova e dintorni? In poche parole, ci siamo riempiti di vecchiacci foresti che vengono da altre zone, giusto?
Guarda, questo articolo era molto interessante, poi magari potremmo pubblicare il link da qualche parte, perché mette insieme una narrazione che secondo me sta iniziando ad avere una forma molto definita, e la pestification della Liguria è legata, come dire, alla macro esposizione del pesto in qualsiasi iniziativa promozionale viene coinvolta la Liguria, e narra anche un po' di tutte le manifestazioni, questa spasmodica mania di inventarsi dei record, e devo dire la verità che noi l'abbiamo detto, lo meniamo in ogni salsa, molto spesso per farci delle risate, però in ogni salsa soprattutto il pesto, però, però è chiaro che c'è un'impressione, che perlomeno dal mio punto di vista mi sembra abbastanza chiaro, di mancanza di una rotta. Stiamo mettendo insieme pezzettini di cose arraffazzonate che sembra per portare Genova, la Liguria, in un posto che non interessa ai genovesi e ai liguri, perché poi questo alla fine è quello che viene detto all'interno di questo articolo. Nel momento in cui una zona come le Cinque Terre vive di turismo di massa, viene fatto un errore tremendo, perché non ci sono le strutture d'accoglienza. Se leggi quello che viene scritto sull'affollamento dei treni alle Cinque Terre, sono narrazioni che sembrano arrivare dal terzo mondo, e si sta cercando di aumentare i numeri del turismo senza considerare che i genovesi non è che amino o sono abituati a vedere la loro città in mano ai turisti, come succede ad esempio a Firenze, a Venezia, che i paesini tranquilli e benestanti delle Cinque Terre non impazziscono dalla voglia di vedersi arrivare turisti che non portano un valore vero, anzi danneggiano o peggiorano la vita delle persone che in quei luoghi risiedono. E spero veramente che dal punto di vista politico questo tipo di messa insieme dei puntini venga in qualche modo gestito, per rilanciare magari con un'idea diversa di turismo e di gestione della città. Perché se da una parte è vero che abbiamo persone che stanno mettendo insieme cose e sembrano tirate un pochettino a caso, è altrettanto vero che le alternative in città adesso abbiamo veramente difficoltà a individuarle, le proposte alternative, le visioni alternative di città. Però ecco, leggere articoli di questo tipo in cui si inizia a fare un pochettino di analisi seria mi sembra già un primo passo in avanti.
Che giornale è? Che sito è?
La Riviera, mi sembra che si chiami. Lariviera.com. Lo dico.
E comunque a questo punto ci siamo. Che vuoi che ti dica, Fabri, per chiudere? Io vorrei dire buon 25 aprile e viva l'Italia antifascista.
Buon 25 aprile anche a te, caro Andre. Ci vediamo presto.
Dove vai il 25 aprile?
Il 25 aprile vorrei dire che vado in manifestazione, ma in realtà non andrò perché impegni familiari mi portano verso la ridente Isola d'Elba. Quindi mi dedocherò al relax.
Al mare?
Al mare è difficile, non faccio il bagno manco il 15 d'agosto, ma a guardare il mare diverso da quello di Genova sicuramente sì.
Leggendo un libro, quale libro?
In realtà mi sono portato dietro delle riviste di elettronica, perché sto studiando delle robe che riguardano dei progetti che faccio con Arduino, con i miei ragazzi. Devo finire il mio Murakami estivo, che ancora avevo abbandonato, La fine del mondo, che è un libro che mi è piaciuto molto, ma non sono riuscito a finire. Mi porto libri da finire. Devo ancora finire alcuni capitoletti del libro di Rick Rubin, quello sulla creatività. Ma non so se te l'ho detto, ma sono stato abbastanza coinvolto in una valangata di lavori quest'anno e non sono riuscito a fare.
Davvero? Apparentemente sì, ma quello che hai dietro di te è un calcio balilla peso?
È un calcio balilla messo in verticale.
Nero. Ai, tutto nero così, chi te l'ha regalato?
È un calcio balilla della Juve, era in offerta su Amazon.
Pensavo che fosse un calcio balilla romano, perché balilla, capito? Calcio balilla, già mi veniva.
No, ma in quel caso a casa mia avresti visto io metti a testa in giù.
Ciao. Ciao.